Un'Europa sicura che generi occupazione e che favorisca una crescita sostenibile più forte sulla scena mondiale. È il sogno e la prospettiva sottoscritta dai 27 capi di Stato e di Governo dell'Unione Europea che stamani a Roma, nella sala degli Orazi e Curiazi al Campidoglio, hanno ricordato le speranze che proprio 60 anni fa animarono i padri fondatori dell'Europa. La firma del documento comune, avvenuta accanto alla teca che conteneva il documento del 1957, sottoscritto da Francia, Germania Ovest, Italia, Belgio, Paesi Bassi e Lussemburgo, è arrivata dopo gli interventi che hanno ripercorso questi anni, nei quali sono stati messi in luce le criticità di oggi. Il premier italiano Paolo Gentiloni ha parlato del coraggio di voltare pagina, di prendere la rincorsa e ridare spinta a un progetto di unione che dia fiducia e sicurezza ai cittadini. In proposito, il presidente del Parlamento UE, Antonio Tajani, ha evidenziato la crescente disaffezione degli europei ed ha invocato cambiamenti profondi per dare risposte a chi non trova lavoro o a chi si sente minacciato dal terrorismo.
L'Europa è un grande ideale, è la nostra civiltà, è la nostra storia, sono le nostre differenze. Vale la pena crederci e vale la pena dedicare il nostro futuro alla realizzazione di questo grande sogno che dobbiamo regalare a tutti quanti voi, nostri figli.
L'Unione sia dopo Roma più di prima un'Unione degli stessi principi, un'Unione con una sovranità esterna, un'Unione di unità politica. È stato l'auspicio del Presidente del Consiglio europeo Donald Tusk, mentre il numero uno della Commissione europea Jean-Claude Juncker ha parlato di sfide inedite da affrontare e dell'importanza dell'unità tra gli Stati membri. Alle 13.30 al pranzo al Quirinale, alla presenza del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, ha concluso la giornata per i leader europei. Ma quali le ricchezze e quali le criticità nella storia degli ultimi 60 anni dell'UE? Andrea Santini, docente di diritto dell'Unione Europea all'Università Cattolica di Milano.
Senz'altro occorre partire dalla considerazione dei grandi risultati che il processo di integrazione europea ha conseguito in questi 60 anni. Non dobbiamo dimenticare che nell'arco di questi 60 anni l'Unione Europea ha saputo garantire pace duratura tra i suoi Stati membri, ha saputo garantire e contribuire significativamente a un notevole progresso economico e quindi ha rappresentato senz'altro un fattore di sviluppo e di stabilità importante nell'area europea. Le difficoltà degli ultimi anni certamente vanno ricondotte a crisi di vario tipo, la crisi economico-finanziaria innanzitutto, che dal 2007-2008 ha fortemente inciso sui risultati economici e sul problema dell'occupazione, piuttosto che la crisi migratoria più recente, che senz'altro ha rappresentato un fattore anche che ha messo in evidenza le differenti posizioni degli Stati membri. Io credo che uno dei nodi che siano venuti fondamentalmente al pettine in questi ultimi anni sia quello del trade-off che inevitabilmente si è venuto a creare tra il continuo allargamento a nuovi Stati membri e l'approfondimento del processo di integrazione. A un certo punto questi due binari paralleli lungo i quali l'integrazione europea è proceduta in questi 60 anni hanno rivelato appunto l'intrinseco trade-off.
Questa cerimonia arriva in un momento di crisi dell'Unione Europea, con Londra avviata ormai sulla via della Brexit e poi con questo ultimo attentato terroristico proprio nella capitale britannica.
Certo, dunque per quanto riguarda l'attacco terroristico senz'altro mette in evidenza quello che è un ulteriore tema di difficoltà e di crisi nell'Europa attuale, la necessità senz'altro di approfondire anche il versante della sicurezza. Dall'altro lato, per quanto riguarda in particolare la posizione del Regno Unito, è un fattore che non può essere visto positivamente, in quanto certamente andrà a indebolire il peso complessivo dell'Unione. Dall'altro lato però fa venir meno un facile alibi anche per alcuni Stati membri che spesso si sono nascosti dietro le posizioni del Regno Unito. Si porrà la necessità di decidere una volta per tutte se l'integrazione deve procedere a 27 o quanti saranno, eventualmente se poi la Scozia dovesse separarsi dal Regno Unito e rientrare nell'Unione, piuttosto ripensare l'integrazione europea secondo quello schema al quale negli ultimi tempi si è fatto frequentemente riferimento, dell'Europa a due velocità o a cerchi concentrici. Io credo che questa ipotesi sia un'ipotesi alla quale si debba pensare con estrema attenzione, perché può essere la via d'uscita da quel trade-off tra approfondimento e allargamento che evocavo prima.
I capi di Stato e di Governo europei hanno parlato di restituire fiducia ai cittadini. Ecco, in che modo si può raggiungere questo obiettivo?
Uno dei motivi che ha determinato in qualche modo la disaffezione dei cittadini sia stato il non vedere dei risultati positivi. Quindi anche quando pensiamo alla dimensione economica del processo di integrazione, è una dimensione che laddove recuperasse la capacità di produrre risultati evidentemente non verrebbe percepita in termini negativi. Nello stesso tempo certamente l'Europa ha bisogno di sviluppare la dimensione sociale dell'integrazione. Ad oggi le competenze, i poteri che l'Unione ha in questo campo sociale sono meno sviluppati, meno avanzati rispetto a quelli che ha nell'ambito economico. Quindi anche da questo punto di vista si pone la necessità di un approfondimento dell'integrazione, un approfondimento che per esempio proprio il Regno Unito ha sempre molto rallentato in campo sociale, e anche da questo punto di vista allora forse l'uscita dal Regno Unito toglierà dal campo alcuni facili alibi, alcuni ostacoli che potrebbero poi consentire invece appunto agli stati più desiderosi di procedere sulla strada dell'integrazione anche in questo campo